Il liceo scientifico anche odierna Francesco, di Palma di Montechiaro. La mafia elargisce favori a cittadini che mancano di quei servizi che lo Stato dovrebbe assicurare, soprattutto nelle aree della Sicilia con gravi carenze. Qual è la soluzione? L'Istituto Archimede di Catania, cosa intende fare per combattere la corruzione che dilaga da nord a sud senza differenza alcuna? L'Istituto Copertino di Lecce, il nuovo capo dello Stato, nel suo discorso di insediamento, ha sottolineato l'importanza della battaglia contro la mafia, una battaglia non ancora vinta. Nell'ambito della giustizia penale, qual è il programma di riforma per contrastare gravi forme di criminalità relativa al fenomeno mafioso, ai reati economici, al terrorismo internazionale e alla corruzione? L'Istituto Archimede di Catania, com'è possibile che oggi una sentenza della Corte d'Appello passata in giudicato non venga rispettata e si chieda alla parte che deve essere risarcita di ottemperare a proprie spese al danno subito, salvo poi attraverso altro procedimento giudiziario rifarsi sulla controparte? L'Istituto Liceo Scientifico Pasolini di Potenza. È stato detto che la mafia è nata per compensare alcune carenze che lo Stato e la società non hanno compensato. Quali sono queste carenze? L'Istituto Copertino di Lecce. Nella prospettiva di contrasto alla criminalità economica, quali misure sono previste per combattere i reati ambientali?
I miei compagni di ci siamo documentati sulla vicenda degli scandali di corruzione legati all'Expo di Milano ed abbiamo letto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha firmato il 3 ottobre una convenzione con l'OCSE per garantire la legalità degli appalti. Le chiedo cosa pensa di questo percorso e cosa può dirci al riguardo. Inoltre, visto e considerato che la maggior parte della corruzione dell'intera Europa ha sede in Italia, perché nonostante le normative vigenti non vi sono ancora risultati rilevanti di contrasto?
Recentemente la Commissione europea ha proposto di estendere i poteri e di sviluppare la capacità dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Lei cosa pensa di fare affinché questa proposta abbia dei risultati? Inoltre le chiedo se può brevemente illustrarci le ultime novità in tema di reati di corruzione dei funzionari della pubblica amministrazione.
Volevo porre una domanda sul tema della trattativa Stato-mafia. Come ha detto il procuratore, ci sono state nel corso degli anni varie carenze dello Stato che sono state rimpiazzate da Cosa Nostra. Per quanto riguarda queste carenze, la società civile, io da palermitano, posso testimoniare che la città e i cittadini in genere non hanno più fiducia nelle istituzioni e nella giustizia per il motivo appunto delle carenze dello Stato. Ma quando lo Stato si accorge attraverso le bombe, attraverso gli omicidi, dell'esistenza del fenomeno e anche i cittadini se ne rendono conto, veniamo a scoprire, anni dopo queste bombe, che c'è stata una trattativa tra lo Stato e le istituzioni che insieme a varie leggi, come il decreto Scotti-Martelli su appunto il 41 bis, ha cercato di fermare l'organizzazione mafiosa, però attraverso metodi non leciti. La mia domanda è: la trattativa Stato-mafia, a che punto siamo con appunto questa trattativa? L'altra domanda che vorrei porre è: come fa un personaggio come Totò Riina, che ha una sua storia particolare, ancora a lanciare questi messaggi attraverso il carcere, appunto contro i magistrati e le varie istituzioni?
Le mie domande sono due. La prima è se lei pensa veramente che lo Stato mafia, che la trattativa Stato mafia riassunta brevemente nel baratto dell'allentamento della durezza della durezza carceraria agli uomini di Cosa Nostra e la fine degli attentati dinamitardi si sia effettivamente conclusa in seguito all'arresto dei boss mafiosi quali Riina, Provenzano, brusca, eccetera. E poi vorremmo sapere se il rigore del 41 bis garantisce effettivamente l'impossibilità di controllare il territorio, tra virgolette, e di comandare.
Signor Ministro, io le chiedevo, e desidero avere il conforto di una sua opinione, riguardo al rapporto tra giovani e cosa pubblica, che lei tra l'altro ha ben individuato in alcuni punti del suo discorso. Lei ha fatto riferimento alla partecipazione da parte del singolo alla vita pubblica attraverso quelle che la Costituzione, ragazzi, chiama formazioni sociali, quindi quelle che il sindaco ha definito corpi intermedi. Però io le chiedo una riflessione insieme a noi qui sulle possibili motivazioni che attualmente abbiano determinato lo scollamento tra i giovani e l'appartenenza alla vita politica. Res publica, ragazzi, in latino tutti lo sapete, significa cosa pubblica. Noi non viviamo soltanto quando siamo da soli, quando siamo membri isolati, ma viviamo soprattutto quando creiamo le basi per fare la nostra parte in un'adesione più ampia. E desideravo che il Ministro quindi si esprimesse proprio attraverso una sua valutazione sul perché oggi i giovani, o perlomeno una certa parte di giovani, senta con così forte problematicità il rapporto con le istituzioni, che invece è un rapporto fondamentale, perché nessuno si salva da solo, e l'abbiamo visto anche attraverso le nostre sollecitazioni oggi. In ultimo, se mi permette, da studiosa del diritto, un riferimento da parte sua alla novità del reato di falso in bilancio, che finalmente questa compagine governativa ha voluto elevare. Il falso in bilancio ha attraversato delle problematiche in passato con diverse compagini governative molto carenti, era stato depenalizzato, e pensate, ragazzi, invece, che se un'impresa è sana e quindi sostiene e dimostra un bilancio regolare, questo significa che un'impresa è competitiva, quindi che aiuta anche il cittadino privato. L'importanza di questa norma che l'attuale compagine ha varato è quella di crearne la procedibilità di ufficio, come il Ministro ha ben detto. Quali possono essere gli scenari futuri di questa novità legislativa?
Liceo scientifico Odierna di Palma di Montechiaro. Il sovraffollamento delle carceri potrebbe essere snellito depenalizzando il reato di consumo di sostanze stupefacenti. I consumatori di droga vengono aiutati se portati nelle comunità terapeutiche. Il carcere sicuramente non li aiuta. Il liceo scientifico Pasolini di Potenza. Il cittadino non ha o ne ha poca di fiducia nello Stato e negli organi di polizia, grazie a episodi di violenza e di corruzione di figure di spicco. Può essere questa una causa dell'elevata presenza delle associazioni mafiose nel nostro Paese? L'Istituto Copertino di Lecce. Perché il fronte della lotta alle mafie non sempre riesce ad avere la compattezza necessaria, unendo politica, magistratura, associazioni e mondo della cultura dell'informazione? L'Istituto Falcone di Loano. Il Ministro Orlando ha parlato dell'importanza della giustizia sociale e della mancanza di interventi in questo campo, ormai da anni. Il Governo in questo momento ha in cantiere qualcosa per aiutare a migliorare la giustizia sociale? L'Istituto Superiore Mazzini di Vittoria, per il Ministro Orlando. Come funziona lo strumento della confisca per sproporzione? Il Centro Educativo Ignaziano di Palermo. Come l'Italia si sta muovendo rispetto ad una legislazione europea contro la criminalità organizzata e la corruzione?
Nel suo discorso lei, Ministro Orlando, ha detto che lo Stato ha bisogno di associazioni, ovvero sistemi, intermedi buoni. Se queste mancano, la mafia ovviamente ha campo libero. Quindi mi chiedo perché tutti questi tagli al mondo della scuola e appunto ad altre associazioni varie. Non si rischia così che lo Stato prepari la strada per l'illegalità?
Recentemente è stata attivata la banca dati della certificazione antimafia. Non è un fatto tecnico, perché gli esperti qui non sono io naturalmente, però nessuno nella pubblica amministrazione avrà più l'alibi per dire non lo sapevo, perché in quella banca saranno scritti tutti i reati, appunto, o le, diciamo, gli imputati, chiunque ha un procedimento penale per fatti di mafia e non so se anche di corruzione, però per adesso è una certificazione antimafia. Quindi semplifica il lavoro delle prefetture, degli uffici, siamo proposti a questo, però diventa, toglie un alibi a qualsiasi ramo dell'amministrazione, comunale, provinciale, regionale, statale e così via. Questa è la prima questione. Seconda questione, ormai è entrata nella logica della discussione politica che la white list, cioè delle imprese che non è, sia diventato una cosa necessaria, perché anche qui poi il sindaco, l'assessore, il presidente non abbia alibi per sapere, non sapevo chi fosse quella impresa, perché ce le troviamo, l'appalto lo vince un'associazione di imprese, il subappalto poi viene dato a soggetti che poi scopriamo sono, non sempre naturalmente, ma i casi giudiziari ai quali ci riferiamo. Allora, regolamentare la white list, sempre in una regione come la Sicilia, ma come il Piemonte o come la Liguria, diventa una condizione fondamentale. Così come il cosiddetto rating di legalità, cioè quella premialità che per le imprese pulite. Terzo aspetto, che è una questione che a noi sta particolarmente a cuore, l'abbiamo sollevata recentemente presentando questo primo rapporto del nostro osservatorio sui fondi europei, occorre creare quelli che con un termine inglese viene chiamato il whistleblower, cioè un portale attraverso il quale qualsiasi funzionario dell'amministrazione può segnalare in modo anonimo e quindi tutelato disfunzione, collusione, corruzione, reati e così via. Regolamentare questi aspetti con tutte quindi garanzia anche dal punto di vista dei soggetti e diventa un passo avanti. So che su questo si sta lavorando, lo diciamo anche qui per quanto riguarda le regioni, che sono diventate uno dei nodi purtroppo della diffusione della corruzione sul territorio nazionale per la scarsa funzionalità e la scarsa trasparenza amministrativa, molte, non tutte, naturalmente hanno dato luogo. Ho voluto aggiungere queste cose all'argomentazione perché credo che siano utili, di cosa sta facendo il governo e il Parlamento, questo. Poi ci sono tutte le osservazioni critiche che possiamo aggiungere, ma sulla base, prendendo atto però che già intanto c'è una discussione su questo territorio. Allora, io inizierei con il procuratore Agueci. Sono state fatte alcune domande sulla trattativa.
Infatti, sì.
È una questione che riguarda un processo, sì. Quindi sul processo noi non,
certo.
Per ovvi motivi, ma questo lo spiegherà il dottor Agueci, sì. Non interveniamo, non abbiamo discussione. Certo. Noi siamo parte civile come centro studi nel processo. Il nostro avvocato Ettore Barcellona, assieme ad altri, rappresenta la parte civile in quel processo. Però non vogliamo parlare del processo, fermo restando una discussione politica generale su questa questione, il rapporto appunto tra classe dirigente e mafia, che è una cosa sulla quale ci siamo intrattenuti non solo noi, ma diciamo con i nostri conferenzieri ogni volta.
La vicenda della trattativa Stato mafia interessa tutti, capisco che interessi molto i giovani. E appunto c'è un processo in corso, nello specifico non si può entrare, però alcune cose vanno dette, servono anche a capire meglio alcune cose che abbiamo detto stamattina. Prima ho detto come la mafia sia stata per troppo tempo un fenomeno accettato, sottovalutato e accettato quasi naturale, quasi ineluttabile nei rapporti politici, nei rapporti sociali, specialmente nel territorio siciliano, ma non solo, e che in qualche modo con la mafia quasi si dovesse convivere. All'epoca, tanti anni fa, queste cose venivano dette anche a livello autorevole. E quello che avviene oggi e che conforta oggi, oltre al progresso sul piano operativo, nel senso che sono stati arrestati tanti mafiosi, c'è un indubbio progresso sul piano della mentalità, sul piano della cultura, come si diceva prima, nel senso che oggi è chiaro che non può esserci nessun compromesso, nessun dialogo, nessun modus vivendi tra lo Stato e la mafia. Sono due forze in totale assoluta antitesi l'uno rispetto all'altra. Ecco, prima però non era così, e non era così anche in momenti particolari, momenti drammatici, come quello contestuale immediatamente successivo alle stragi del 1992. Perché la trattenzione, uno dei ragazzi chiedeva a che punto è la trattativa. La trattativa oggi non c'è, o almeno speriamo che non ci sia, ma quella trattativa di cui si parla è qualcosa che riguarda un preciso momento storico, che è quello in quello del quale vi ho parlato. Momento nel quale, e qui questa è una delle tematiche su cui si sviluppa il processo, si ritiene che alcuni esponenti delle istituzioni a vario livello abbiano voluto accettare un invito a raggiungere una sorta di accordo con le istituzioni, con esponenti mafiosi, per cui da una parte la mafia si impegnava a non proseguire più nelle azioni violente, nelle azioni saggiste, in cambio di un trattamento più favorevole o meno afflittivo, specialmente nei confronti dei mafiosi che erano stati nel frattempo detenuti. Quindi appunto un accordo vero e proprio. Prospettiva tragica sia per il tipo di riconoscimento che veniva dato all'organizzazione mafiosa, sia perché in qualche modo attribuiva una sorta di potere incontrollato alla mafia. Tanto è vero che poi la mafia, e queste sono circostanze storiche, nel corso dello sviluppo di questa appunto trattativa, per parliamo così, cominciò ad alzare il prezzo e a portare avanti altre azioni delittuose, o a programmarne altre che poi per fortuna non si sono avverate, come quello del famoso agguato al pullman di carabinieri fuori dallo stadio olimpico di Roma, e che in qualche modo servivano anche a questo. Quindi ora, al di là del specifico accertamento dei reati e delle responsabilità che è oggetto del processo, gli elementi acquisiti, che poi sono in gran parte noti, mostrano che in quel momento c'è stato un tragico errore di valutazione, frutto di una mentalità di sottovalutazione del fenomeno mafioso, di tacita accettazione del fenomeno mafioso, che in quel momento era presente in tante parti della società. Vi da dire una cosa, che il fatto è un dato estremamente positivo ed è dimostrazione di uno Stato forte, il fatto che oggi tutto questo sia lo Stato stesso, gli organi dello Stato, perché le procure della Repubblica, i tribunali, le forze di polizia che indagano su queste cose sono organi dello Stato, che lo Stato sia capace, dimostri, di poter in qualche modo processare se stesso o processare quelle parti di se stesso, di esso, che in altra epoca si sono coinvolte in questa vicenda, si sono trovate coinvolte in questa vicenda. Sarebbe più facile far prevalere un concetto, secondo me, distorto, del ragion di Stato, del dire mettiamoci una pietra sopra, chi ha dato, non ne parliamo più. Credo invece sia uno Stato forte, uno Stato veramente democratico, uno Stato che non ha paura della verità, credo che sia un privilegio per uno Stato civile, moderno, che possa guardare al proprio interno con il presupposto che si tratta ormai di fatti che appartengono a un'epoca lontana, superata e, come dicevo, assolutamente delimitata sul piano storico. E tutto questo deve servire appunto a far capire come gli effetti di questo tipo di mentalità di compromesso, di sottovalutazione, abbiano poi avuto il risultato contrapposto a quello che forse in buona fede, forse in qualche caso magari c'era, che era quello di volere limitare i danni, invece era proprio quello, di che così si incrementava ancora più il potere mafioso, che invece va combattuto in modo drastico, con una lotta senza compromessi e senza senza comprensione, senza indulgenze, una lotta che faccia capire che lo Stato, le istituzioni, la legalità è una cosa, la mafia è l'esatto opposto di tutto questo. Credo che su questo avrei detto abbastanza, credo. Sulla trattativa penso di sì. Ecco, potevo dire una cosa, si parlava prima dei messaggi di morte di inviati da Torino, ho visto anche questo. Questo fa capire che il fatto che ancora determinate cose circolano, determinati discorsi, determinati progetti circolano nell'ambito carcerario, perché non si è trattato, le notizie sono state acquisite, non parlavano soltanto degli sfoghi di una persona magari ormai in età avanzata, ma si parlava di progetti concreti che peraltro hanno poi trovato in qualche modo poi una ricaduta, una corrispondenza in altri elementi acquisiti in sede di indagini su altre persone che poi sono state poi conosciute, molte poi sono state anche rese note dagli organi di informazione. Quindi fa capire a chi, ancora una volta, a chi pensasse di sottovalutare la pericolosità odierna del fenomeno mafioso, che ancora oggi questi boss mafiosi, a cui badate bene, i mafiosi che operano sul campo riconoscono sempre un ruolo di supremazia. Oggi i capi mafia sul territorio si definiscono reggenti delle famiglie o dei mandamenti mafiosi al posto dei capi, che sono sempre quelli ancora detenuti, che sono ancora loro quindi che esercitano il potere. E ripeto, questo non è soltanto una valutazione, una informazione a livello deduttivo, ma trova anche riscontro in realtà investigative. A proposito delle colloqui di Rina, invece una cosa mi preme ricordare. Rina ad un certo punto, non so se qualcuno ci ha fatto caso, ha detto di essere ricchissimo, di essere e ancora di disporre di disponibilità economiche elevatissime, nonostante misure di prevenzione, nonostante interventi di tutti i tipi che ovviamente sono stati rivolti prima di tutto su quello che è definito il capo dei capi. Che cosa significa questo? Che l'azione di contrasto patrimoniale alla mafia non sia servita, non sia stata sufficiente. Significa questo, significa che probabilmente l'azione di recupero dei patrimoni sottratti alla mafia, che come diceva bene il signor Ministro prima, è fondamentale nell'azione, il vero punto di forza del messaggio di Pio La Torre, non solo di lui, va combattuta ancora su strumenti molto più ampi, molto più efficaci e molto più profondi, possibilmente estendendosi anche al di fuori dei limiti del territorio nazionale e promuovendo in sede internazionale possibilità di azione e di aggressione a patrimoni illeciti, di individuazione e di aggressione molto più profonda rispetto a come è stato adesso. Certo è che ancora oggi dobbiamo confrontarci con una realtà che vediamo, che la potenza economica di cui dispone la mafia e l'entità delle capacità di inquinamento, di tossicità del mercato che viene data dalla circolazione di questi patrimoni è ancora elevata, e con questo dobbiamo confrontarci.
Il processo Mafia Capitale inviato alla Procura di Roma e l'Expo 2015 hanno sollevato un problema che poi vedremo nelle aule giudiziarie come si concluderà. Quella di Roma, perché ne abbiamo parlato anche nella precedente occasione, perché lo dico e lo ribadisco anche per questo, ha sollevato una questione: che esiste un metodo mafioso penalmente rilevante. Non è scontato, perché abbiamo visto altre procure che invece non sono riuscite a individuare il rilievo penale nel momento in cui c'erano affari provenienti da capitali illegali, senza alimentare polemiche, ma il problema è proprio anche di difficoltà giuridica. Ora, su questo, ecco, cosa intende? Lui ne ha accennato poco fa il Ministro, ma precisare non è male, perché fa parte quel concetto di allargamento e adeguamento della legge Rognone La Torre, che dall'82 a oggi naturalmente appunto ha bisogno di arricchimenti rispetto a fenomeni nuovi come questo del metodo mafioso applicato in un'area che dove sembrava che, questo non è vero perché non sembra, perché Calò stava lì a Roma e negli anni 50 ci stavano altri che facevano affare per conto di Cosa Nostra. Ora,
Frank Tredita,
la storia, però grandi capi che trovarono lì accoglienza e modo di fare affari, fino all'epoca recente dove poi le mafie si sono appunto moltiplicate, le ndrine, la camorra e così via. Questo è un tema appunto di rilievo politico che, sul quale già il governo ha preannunciato misure, noi vorremmo sapere qualcosa in più. L'altra cosa era che, lo ribadisco perché noi l'abbiamo proposto anche qui in Sicilia, ma vale per tutti, il Comune di Milano si è dotato di un comitato di sorveglianza sull'utilizzo dei fondi per l'Expo 2015, che non intralcia l'autorità anticorruzione, i comitati di sorveglianza, i controlli amministrativi della giustizia amministrativa, è una cosa a parte, con forze sociali che hanno diritto di accesso ovviamente per capire che cosa succede e che col monitoraggio danno i segnali, se ci sono appunto in questi fenomeni complessi, quei fenomeni cosiddetti di infiltrazione, che non sono di infiltrazione, sono di gemmazione vera e propria del territorio in chiave appunto corruttiva. Però abbiamo capito, questo mi pare ormai sul piano politico acquisito, la corruzione è, come noi diciamo, un brodo di coltura in cui poi prosperano anche cellule tumorali come quelle mafiose.
Perché non c'è più stata la giustizia sociale rispetto a... Io credo che non ci sia più stata perché intanto noi abbiamo attraversato una fase di crisi economica molto grave e anche di esaurimento di un modello di inclusione sociale che ha caratterizzato questo paese almeno in modo positivo almeno fino agli anni 80. È molti anni che non abbiamo più tassi di crescita significativi. E poi c'è, io credo, anche un aspetto di carattere ideologico. È passata un'idea secondo la quale l'efficienza del mercato, l'affermazione dell'individuo avrebbero determinato una ricchezza e un benessere per tutti, cosa che non si è rivelata vera, nel senso che abbiamo visto che senza uno Stato in grado di intervenire, senza un welfare in grado di funzionare, non soltanto la gente sta peggio, ma anche i meccanismi di crescita si inceppano. E questo credo sia un elemento di riflessione di carattere generale, che è strettamente collegato a un'altra domanda che mi si faceva: perché si è venuto a determinare uno scollamento dalle istituzioni? Lo scollamento dalle istituzioni, una ricostruzione sicuramente è una parte del tema, no? Dice perché la politica ha dato cattiva prova di sé. Ma non è che la politica anche nei momenti della massima partecipazione dava delle prove di sé proprio entusiasmanti, no? Se pensiamo agli anni di cui stiamo parlando, in cui si negava l'esistenza della mafia, però andiamo a vedere i tassi di partecipazione al voto e non c'è paragone. L'Italia nel 1948 ha avuto una partecipazione al voto del 90%. Adesso quando si va a votare, se va bene, va a votare alle amministrative il 50 e il 60. In alcuni comuni si è scelto un sindaco con meno di metà del corpo elettorale che è andato a votare, quindi con metà del corpo elettorale che ha scelto il sindaco, quindi con un 25% di quelli che votano, che decidono chi è che governerà quella comunità. Come me lo spiego io? Me lo spiego perché se si associano questi due fenomeni, cioè uno Stato che non è più in grado di esercitare fino in fondo le sue funzioni di offerta di opportunità e di riscatto, e una politica che teorizza in qualche modo la propria impotenza rispetto a questi fenomeni, perché se dice no, l'economia è più importante della politica, beh, anche le ragioni della partecipazione si indeboliscono molto. Perché quando noi vediamo che conta più quello che si decide nel consiglio di amministrazione di una multinazionale o di una banca di quello che si decide in un governo, nella discussione del consiglio dei ministri di un governo, ci rendiamo conto perché in qualche modo la politica abbia perso la sua centralità, il suo ruolo, la sua funzione e quindi anche la sua attrattività. E quindi anche le domande che un tempo si rivolgevano in qualche modo alla politica, alle istituzioni, si rivolgono in altre direzioni. E per questo io credo che sia molto importante invece riaffermare una centralità della dimensione pubblica, non della politica o dei politici, quelli si possano cambiare, possano andare bene, non possano andare bene, ma che in fondo su grandi scelte di carattere collettivo non debba poter essere un soggetto privato, una grande multinazionale, una grande banca, pensiamo ai disastri che ha fatto la finanza nel corso di questi anni sull'economia e sulla vita pubblica delle democrazie, e credo che sia un principio che va riaffermato come condizione attraverso la quale ci può essere un ritorno a una partecipazione, un ritorno a una passione politica, perché uno si impegna se pensa che quell'impegno in qualche modo produrrà degli effetti. Se invece quell'impegno è frustrato non solo dai cattivi esempi che vanno eliminati, ma anche dal fatto che sostanzialmente c'è un'impotenza poi ad affrontare alcuni tipi di fenomeni, e uno dice vabbè, ma vado a fare dell'altro, tant'è che quando noi pensiamo a quei risultati di partecipazione al voto, ci rendiamo conto che ci sono settori della società italiana, le classi più deboli, più escluse dai fenomeni, più escluse diciamo dall'inclusione sociale, che ritengono che vinca uno o vinca l'altro, per loro cambia molto poco, perché non si aspettano più niente, quindi non hanno più ragioni particolari di impegno, di partecipazione. Io ricordo spesso come Pio La Torre, che è stato questo grande dirigente politico e questo importante legislatore sul fronte antimafia, era anche un ragazzino che è nato in una borgata di Palermo e che a un certo punto ha trovato in una grande organizzazione politica la possibilità di un riscatto, la possibilità di cambiare la propria vita, e gli è stata data un'opportunità perché esisteva quel tipo di canale di partecipazione alla politica. Ora noi ci dobbiamo interrogare sul fatto che queste strutture non esistono più. Probabilmente esistono diciamo ancora le sedi delle forze politiche, ma non è detto che quella sia la via attraverso la quale si trova quel tipo di riscatto o di possibilità di partecipazione. Ricostruire quegli strumenti, consentire ai settori più deboli della società di vivere la democrazia, perché la democrazia non è soltanto un sistema di regole, è un progetto, è un'idea secondo la quale partecipando io posso migliorare le mie condizioni. Restituire questo tipo di strumenti è una condizione fondamentale per superare quel tipo di scollamento che si è venuto a determinare. Ha ragione chi poneva la domanda, ma perché quando in una fase come questa tagliate le risorse per le associazioni? È vero, è un problema serio. Bisogna dire anche che spesso le associazioni non sempre hanno, diciamo, utilizzato al meglio le risorse che sono state date, ma è vero che in un momento come questo io credo che si debba tornare ad investire sulla dimensione sociale. Infatti il governo ha recentemente approvato una riorganizzazione del privato sociale. Si tratta di riorganizzare, ripensare la funzione dei sindacati, dei portatori di interessi, ricostruire, applicare l'articolo 49 della Costituzione che disciplina la funzione e il ruolo dei partiti. Ma tutto questo è assolutamente fondamentale, tutto questo si tiene anche attraverso, diciamo, un finanziamento del funzionamento di queste strutture, che può essere pubblico, può essere privato, ma deve essere sicuramente regolato, e ci deve essere soprattutto, perché questa è una dimensione in cui la vita della persona si sviluppa in modo essenziale per il funzionamento della democrazia. Sulla questione che poneva Vito su Mafia Capitale Expo, ora io distinguerei, perché a quanto sappiamo Expo, diciamo, è ancora una vicenda di corruzione tradizionale, diciamo. Si tratta di singoli che in qualche modo danno soldi per intervenire, per avere, diciamo, un vantaggio, mentre invece la caratteristica di Mafia Capitale è che come frequentemente è avvenuto anche nel corso di indagini nel corso di questi anni, è un tentativo di costruire una struttura permanente, che non nasce, noi sappiamo che a Roma questo tipo di presenza c'è, cioè, questi tentativi sono stati ricorrenti e consolidati nel tempo, insomma, cioè quella fiction sulla banda della Magliana, no? Che romanzo criminale, racconta di una cosa degli anni 70, però alcuni dei protagonisti sono ancora presenti nella vicenda di Mafia Capitale. E in molte indagini è riemerso questo riferimento alla vicenda, all'ipotesi di una quarta mafia, no? Rispetto alle tre mafie tradizionali. Se ne è parlato nella provincia di Latina, se ne è parlato ora per Mafia Capitale. Cioè, che cosa succede? Che si utilizza quel metodo, quell'organizzazione, quella struttura, per provare a condizionare in modo permanente il funzionamento di alcuni soggetti pubblici. Questo dato è un dato inquietante, preoccupante, che ci deve costringere anche a riconfigurare appunto il presupposto dell'associazione di stampo mafioso, perché in questo caso, come avviene spesso al nord, dove la mafia si radica, il tratto fondamentale non è quello dell'intimidazione, non è che i funzionari pubblici sono spaventati perché gli succede qualcosa, sono in qualche modo coinvolti in una rete in cui il potere determinante è quello di condizionamento economico, di condizionamento finanziario. Gli imprenditori che al nord entrano in contatto con la mafia non necessariamente entrano in contatto perché c'è un'estorsione o una violenza o un'intimidazione, lo fanno perché spesso pensano di avere condizioni di azione migliore che se invece stanno fuori. La mafia in alcune realtà diventa una sorta di service che offre una serie di, che offre la protezione, l'accesso a determinati appalti, la possibilità di avvalersi di determinati professionisti e quindi di dare un vantaggio competitivo all'impresa che si assoggetta all'organizzazione criminale. Spesso poi l'organizzazione criminale diventa il vero proprietario, perché come quando si fa il patto col diavolo, poi non è che il diavolo non vuole niente, spesso poi ti prende l'impresa, però inizialmente non sempre chi cerca la protezione della mafia lo fa perché è spaventato, lo fa anche perché ritiene che in quel modo ci sono delle condizioni migliori per far vivere la propria impresa. È il fenomeno che si è riscontrato in Lombardia, in Liguria, insomma si tratta di fenomeni che ormai hanno una diffusione molto, molto forte nel contesto nazionale. Quali sono le misure di prevenzione, quali sono le misure rispetto alla corruzione? Io ho un po' raccontato le cose che stiamo facendo, c'è una parte che giustamente è stata richiamata nelle domande, che è quella dell'Autorità Nazionale contro la Corruzione. È fondamentale in questo senso l'attività di prevenzione, perché il processo penale, l'incriminazione arriva soltanto quando in qualche modo il fenomeno è arrivato a un livello patologico, il danno è stato prodotto. La prevenzione è importantissima, perché che cosa si deve fare? Qual è la ratio anche della legge Severino, che giustamente il dottor Agueci ha criticato su alcuni punti sotto il fronte repressivo, ma dal punto di vista della prevenzione è una legge molto buona, perché è un po' come, non so se avete sentito parlare della 626, la 626 è una legge che serve a prevenire gli infortuni sul lavoro, e non è che ti puniscono soltanto se hai provocato l'infortunio sul lavoro, ti puniscono anche se non hai approntato tutte le misure necessarie a impedire che l'incidente avvenisse. Allora c'è una responsabilizzazione dei funzionari pubblici affinché non soltanto non si girino dall'altra parte se c'è uno che va con una mazzetta, ma impediscono che si realizzino quelle condizioni in cui si sviluppa il fenomeno di corruzione. Quali sono quando per esempio un funzionario pubblico rimane troppo tempo nella stessa funzione, quando c'è una commistione tra funzioni pubbliche e funzioni private, quando per esempio alcune procedure non hanno la necessaria trasparenza e evidenza pubblica. Cioè la corruzione non si combatte soltanto punendo i corrotti e i corruttori, ma costruendo una pubblica amministrazione che in qualche modo renda più difficile lo sviluppo dei fenomeni di corruzione. perché diciamo, non ci sono santi, diciamo. Se però c'è un ambiente nel quale è più difficile, più rischioso, ti esponi di più se fai una cosa diciamo, contro la legge, emerge meglio diciamo, questo comportamento contro la legge, il fenomeno può essere prevenuto e può essere contenuto. In questo senso, nella domanda che è stata fatta è stato detto che ormai si diffonde senza differenza alcuna. Non è vero, questo non lo diciamo, perché si diffonde purtroppo in molti rami dello Stato, non c'è purtroppo nessun ramo dello Stato che è stato esente dalla politica, all'amministrazione, alle forze dell'ordine, alla magistratura, gli stessi organi di controllo che dovevano controllare, si è visto per esempio, in questo senso sì, Venezia è indicativa, perché Venezia se poi le inchieste porteranno diciamo, a condanne, cioè, organi di controllo erano parte attiva diciamo, della struttura corruttiva, però non va detto che si diffonde in ogni, perché ci sono pubbliche amministrazioni che si sono attrezzate, hanno costruito condizioni diciamo, di trasparenza evolute. Qual è un fenomeno che, guardate, lega tutte queste vicende di cui stiamo parlando di corruzione? Sono le procedure eccezionali. Vale per Venezia, vale per l'Expo e vale anche per Mafia Capitale, perché Mafia Capitale il business più importante era quello della gestione delle emergenze immigrati e nomadi, cioè dove non ci sono, non si segue la via ordinaria, dove si costruiscono delle scorciatoie, dove in qualche modo ci sono delle deroghe ai criteri generali di trasparenza, alle gare pubbliche, eccetera, si sviluppano questo tipo di fenomeni. Una cosa che abbiamo imparato e che dobbiamo imparare da quello che abbiamo alle nostre spalle è che per far veloce bisogna seguire comunque la strada ordinaria e non inventarsi delle scorciatoie, perché le scorciatoie portano poi alla fine inevitabilmente a un livello di opacità che consente questo tipo di fenomeni. Perché non c'è compattezza nella lotta alla mafia? Ora, nei fatti io penso di sì, perché i provvedimenti che sono contro la mafia sono stati sempre votati a larghissima maggioranza. C'è secondo me una strumentalizzazione e anche alcune forzature dialettiche che rendono più complicato dire una cosa semplice, insomma, che la battaglia alla mafia non è appannaggio di nessuno e deve essere, perché questo consente anche di dire che è compito e onere di tutti. Faccio un esempio, in Parlamento si è discusso, prima che diventassi Ministro della Giustizia, si è discusso sulla questione della sanzione sul voto di scambio mafioso. Allora, si è discusso perché c'è chi riteneva che una pena, che ci fosse una pena congrua, c'è chi ne riteneva un'altra, ed è assolutamente legittimo. Guardate, il primo presidente della Cassazione ci ha detto, per esempio, che aumentare le pene troppo non serve a niente, perché alla fine la funzione deterrente diciamo, è relativamente limitata, quindi ma lo dico perché c'è chi sostiene invece, noi abbiamo fatto che alcune pene per alcuni reati vadano aumentate, ma è una discussione assolutamente legittima, normale. Ma se chi dice che, allora io dico che per esempio per lo scambio mafioso vanno bene 8 anni e c'è uno che dice invece che ce ne vogliono 12, no, è una discussione normale. Ma non è che può essere che se io sostengo che ci vogliono 8 anni immediatamente divento un amico dei mafiosi. Se la discussione si sviluppa su questo terreno e si strumentalizza a questo livello, è difficile costruire diciamo, un fronte unitario, perché la lotta alla mafia deve anche contemplare il fatto che ci possano essere posizioni diverse su come si fa la lotta alla mafia. Non è che c'è uno che siccome diciamo, è più intransigente apparentemente allora è quello che è depositario del vero modo in cui si fa la lotta alla mafia. In una democrazia ci deve essere anche la possibilità che una battaglia si faccia insieme anche a chi ha idee diverse dalla tua, anche su come si affronta quel tipo di fenomeno. Del resto la lotta al terrorismo è stata vinta così, cioè mettendo insieme anche punti di vista molto diversi. Le cose migliori che sono state fatte anche nel contrasto alla mafia sono state fatte quasi sempre da punti d'incontro tra posizioni molto diverse tra loro, che però in quel momento lì hanno riconosciuto l'importanza del contributo che tutti potevano dare a quella soluzione. La domanda sulla questione del falso in bilancio. Noi abbiamo previsto che cosa? Che il reato diventi non più una contravvenzione ma un delitto. Ora per chi, sostanzialmente la contravvenzione è una forma di reato meno grave, più tenue. Il delitto viene riconosciuto come invece una forma di reato più grave, che per questo ha tempi di prescrizione più lunghi e per questo ha anche, diciamo, consentirà, sulla base anche della definizione della pena, di utilizzare alcuni strumenti come la custodia cautelare da un lato e dall'altro l'utilizzo delle intercettazioni, perché sotto una certa soglia di pena le intercettazioni non possono essere utilizzate. Perché riteniamo che, in più abbiamo definito che si tratta, che questo è l'orientamento di ieri, che si tratta di un delitto contro il quale si procede sempre d'ufficio, quindi quando, diciamo, arriva alla procura la notizia del reato, la procura è obbligata a procedere. E poi l'altro aspetto importante è che questo reato diventa un reato di pericolo. Cosa vuol dire? Che il fatto di aver falsificato il bilancio non è una cosa che è punibile soltanto se si dimostra che c'è stato un danno alle imprese e ai lavoratori, ma è sufficiente averlo fatto, perché averlo fatto ha costruito un presupposto che espone la collettività di più a un pericolo di carattere comune. Qual è questo pericolo? Il pericolo è che avere delle imprese che truccano i bilanci in qualche modo sono il presupposto per la corruzione, per alterare le regole di mercato e per anche determinare delle condizioni di non trasparenza che possono nuocere poi per aspetti che spesso non sono neanche prevedibili nel momento in cui si commette il reato. Naturalmente c'è una questione importante, che noi questo intervento lo facciamo in un momento di crisi, per cui noi dobbiamo tener conto anche delle imprese che in qualche modo per la condizione attuale si trovano, diciamo così, in difficoltà, anche per esempio quelle molto piccole a tenere la contabilità, situazioni spesso molto complicate, quindi dobbiamo anche valutare nel modo in cui si scrive la norma che ci sono comportamenti, diciamo, sì gravi ma meno gravi per la dimensione dell'impresa, per la rilevanza del fatto che viene commesso, perché noi prevediamo una pena che va da 2-8 anni. E in alcuni casi bisognerà tener conto del fatto che, non so, magari è una impresa di dimensioni più piccole e che l'alterazione del bilancio non è così rilevante. Quindi si tratterà di contemperare questo aspetto con l'esigenza di uno strumento più forte. Sulla questione dei reati ambientali, il Parlamento, lo dico anche da ex ministro dell'Ambiente, il Parlamento finalmente con moltissima fatica sta forse licenziando la riforma dei reati ambientali, che è, a mio avviso, importantissima, non solo per gli intrecci che ormai ci sono tra criminalità mafiosa e criminalità ambientale. Abbiamo visto che uno dei business più importanti delle organizzazioni mafiose è quello delle discariche dei rifiuti. Ma si introduce per la prima volta una fattispecie di reato che è il disastro ambientale, che per molto tempo era ricavato soltanto per via giurisprudenziale. Perché è molto importante questa cosa? Perché questo tipo di illecito si scopre molto tempo dopo, dal momento in cui è stato provocato. E guardate, anche se facciamo una riforma della prescrizione che dice la prescrizione non c'è, o dura 30-40 anni, non ce la faremo mai a consentire, appunto, che non si prescriva anche se l'allunghiamo molto, che non si prescriva un reato che è stato commesso in modo molto risalente nel tempo, però che ha provocato degli effetti molto dopo. Pensate alla vicenda dell'Eternit. Immediatamente sento che bisogna riformare la prescrizione. Io penso che la prescrizione, per quanto non c'entri poco con l'Eternit, perché la vicenda Eternit invece è affrontabile se rivediamo la normativa sostanziale, che è quella, appunto, che fa sì che quel tipo di danno che è stato provocato ha degli effetti molto più lunghi nel corso del tempo, perché la gente si ammala molto tempo dopo, perché magari quando la roba è stata sotterrata non aveva ancora provocato effetti e poi le cose si muovono sottoterra dopo. Quindi questo è un intervento che ritengo molto importante e che forse dovrebbe essere licenziato. Su alcuni punti ha già risposto il procuratore Aguecci, non aggiungo nulla. Sul 41 bis voglio dire soltanto una cosa, mi è stato chiesto se è sufficiente. Ora, tendenzialmente è stato uno strumento di successo, nel senso che ha rotto i legami tra boss e territorio. Naturalmente sono cambiati i tempi, nel senso che si sono evolute le tecnologie, attualmente ci sono possibilità di utilizzare tecnologie per parlare con l'esterno molto più efficaci. Il 41 bis, lo vorrei spiegare, non è soltanto un elemento finalizzato a determinare una condizione afflittiva, cioè non è fatto perché soltanto quelli sono cattivi, li dobbiamo punire più duramente. È previsto perché bisogna invece rompere quel tipo di legami che invece continuavano ad esserci. Pensate che una personaggio criminale di assoluto rilievo come Raffaele Cutolo è stato quasi gran parte della sua vita in carcere e dal carcere dirigeva l'organizzazione criminale che aveva costruito. Il 41 bis rende oggettivamente molto più complicato questo. Se si dice se bisogna in qualche modo aggiornarlo e tener conto soprattutto dal punto non tanto normativamente ma quanto per le strutture che devono assicurare poi la realizzazione della previsione normativa, forse alcune cose vanno fatte e le stiamo facendo, però credo che sia uno strumento che ha funzionato e che sostanzialmente continua a funzionare. L'Europa, che cosa sta facendo l'Italia per la normativa, per una normativa europea contro la criminalità organizzata? L'Italia, possiamo esserne orgogliosi, sta facendo moltissimo, nel senso che uno, la nostra normativa è il riferimento per l'Europa. Noi stiamo dicendo al resto d'Europa, e non lo diciamo per presunzione, lo diciamo perché questo è riscontrato dalle agenzie internazionali, assumete la nostra normativa, perché gli altri paesi europei che hanno conosciuto il fenomeno mafioso solo di riflesso e lo incominciano a scoprire adesso non hanno un ordinamento adeguato a contrastare questo tipo di fenomeni. Noi abbiamo nel semestre di presidenza abbiamo chiesto di utilizzare appunto i nostri strumenti a livello europeo e devo dire che con una qualche fatica questa discussione sta andando avanti, perché per esempio il nostro sistema di confische è guardato con grandissima diffidenza dagli altri paesi europei, perché ritengono che sia un'invadenza nell'ambito economico che non è giustificata dal livello di presenza della criminalità organizzata nei loro paesi. Secondo me sbagliano, perché vicende come quella di Duisburg provano come le organizzazioni criminali ormai sono arrivate in molti paesi anche dal punto di vista militare, ma ancora più dal punto di vista economico. Quindi noi continuiamo a spingere in questa direzione e continuiamo soprattutto a spingere in una direzione che è fondamentale, che è quella della costruzione di strutture di giurisdizione europea. Le organizzazioni criminali non si combattono più soltanto nella dimensione nazionale. Voi adesso a Palermo, il nuovo procuratore è stato impegnato per molto tempo su questo fronte, perché è stato il rappresentante italiano nella struttura di Eurojust, che è l'embrione di una giurisdizione europea, però non è ancora abbastanza, perché noi per esempio per costruire una procura europea stiamo facendo una fatica enorme, perché molti paesi appunto sono contrari perché ritengono che sia un'ingerenza all'interno dello Stato nazionale, ma alcuni fenomeni come quelli appunto della mafia economica ormai si contrastano soltanto se c'è una capacità di avere una struttura che sia al di sopra degli stati nazionali. Giovanni Falcone, in Cose di Cosa Nostra, che è una bellissima, importante intervista che vi invito a leggere, ma forse molti di voi l'hanno fatto, diceva due cose. La mafia è un fenomeno storicamente determinato e come tale può essere battuto, e questa è una cosa che si ricorda sempre, ma faceva una previsione che era anche molto pessimistica, perché diceva, attenzione, che se le mafie superano alcune barriere all'internazionalizzazione, che prevalentemente sono gli strumenti di comunicazione e la lingua, possono diventare, diciamo, molto più pericolose e molto più difficili da... E oggi queste barriere le hanno battute, perché se pensiamo a che cosa vuol dire internet, cosa vuol dire Skype nei contatti tra realtà molto diverse, e ormai i figli dei mafiosi studiano l'inglese, non è che sono e sanno parlare, diciamo, con i loro tra virgolette colleghi di altri paesi, di altre organizzazioni criminali, studiano nei collegi svizzeri. E quindi capite com'è importante avere una giurisdizione, una procura, una struttura che sia sovranazionale, che sia in grado di intervenire in questa dimensione. Ecco, diciamolo con orgoglio, l'Italia è stato il paese che con più determinazione ha spinto in questa direzione e continueremo a farlo, credo, con ragione. La confisca per sproporzione. Il procuratore Agueci lo potrebbe forse spiegare meglio di me, perché è stata, diciamo, una richiesta che da molto tempo fa la magistratura che si occupa di mafia. Io però vorrei, vista l'ora, diciamo, e l'applauso che ho capito salutava con sollievo la fine, la risolvo in due battute. Oggi in alcune situazioni, in determinate situazioni, è lo Stato che deve provare che in qualche modo quel bene e quel patrimonio sia di provenienza mafiosa. Questa norma rovescia, diciamo, i termini e dice sostanzialmente: quando hai accumulato una ricchezza di cui non si capisce qual è l'origine, perché il tuo reddito non è congruo, perché guadagni, non so, 2.000 euro al mese e c'hai una villa che vale 3 milioni di euro e c'hai un conto in banca che è qua. Sei te che devi spiegare come hai accumulato quelle risorse. Naturalmente questo va collegato a inchieste che provano, diciamo, che c'è una rete, non è che ora a caso vengano prese delle persone e gli vengono fatte, diciamo, delle inquisizioni ad personam. Però è questo il principio fondamentale, che può offrire appunto uno strumento di ricostruzione dei flussi finanziari e delle dinamiche patrimoniali, e anche appunto che consente di comprendere come la ricchezza mafiosa si sia poi distribuita in un ambito più ampio nel corso del tempo.